Abbiamo letto 5 capitoli e dobbiamo naturalmente proseguire, sempre dando spazio al testo che leggiamo sistematicamente, un po' a tamburo battente, ma cercando sempre di individuare il filo conduttore di una vicenda che ci è raccontata non semplicemente per rievocare i fatti, ma per fornirci criteri sempre determinanti per quanto riguarda la nostra vocazione alla vita nuova, la vita cristiana, come la chiamiamo noi, i criteri di discernimento della nostra realtà di discepoli che hanno intrapreso il cammino di una vita nuova in continuità con l'Evangelo, quell'Evangelo che si è introdotto nella storia umana una volta per tutte attraverso la missione svolta dal Figlio che Dio ha inviato nel mondo e con potenza di Spirito Santo ha portato a compimento la sua missione fino alla sua Pasqua di morte e resurrezione. Ed ecco, ricordate come il nostro evangelista Luca, l'autore degli Atti, chiarisce fin dall'inizio quella novità straordinaria e il valore di essa, di quella novità straordinaria per cui è instaurato un rapporto di comunione vitale con quel personaggio che è passato in mezzo a noi e che ha portato a compimento la sua missione fino a sconfiggere la morte, un atto d'amore che ha fatto di lui il vincitore glorioso, ma ora intronizzato. Ebbene, tra lui che è ormai glorioso e i discepoli che rimangono è instaurato un rapporto di comunione che colma le distanze, che sigilla un rapporto di vita, la potenza dello Spirito Santo. Ed ecco l'Evangelo che è quella quell'impulso, come credo di essermi espresso a suo tempo, quella spinta, quella potenza che è presente e operante nella storia dell'umanità, per cui il nostro tempo, che man mano misura l'avvicendarsi delle generazioni e naturalmente bisogna tener conto di quello che avviene sulla scena del mondo dove i confini si allargano sempre più, ebbene il nostro tempo inserito in un rapporto di comunione con quella visita di cui, questo è il linguaggio proprio del nostro evangelista Luca, quella visita che si è compiuta una volta per tutte attraverso l'incarnazione del Figlio con potenza di Spirito Santo, l'oggi della visita di Dio, l'oggi della salvezza, l'oggi della novità. Ebbene, come avviene che il nostro tempo sia interno a quell'oggi, sia coincidente con quell'oggi? Come possiamo dire che oggi l'opera di Dio si realizza, la sua visita è efficace per far di questa nostra storia umana una storia di ritorno alla pienezza della vita, e non più una storia di smarrimento, una storia di sconfitta, una storia di precipizio verso la morte. Ed ecco, l'Evangelo. E primo destinatario dell'Evangelo è il popolo della della prima alleanza, come si dice, il popolo di Israele, e i primi cinque capitoli ci parlano di quello che avviene quando i primi discepoli del Signore si muovono a partire dalla resurrezione, a partire da quella novità che ha conferito al loro modo di stare al mondo le caratteristiche straordinariamente nuove di un rapporto di comunione con colui che ormai è intronizzato nella gloria, l'azione potente dello Spirito Santo. Ed ecco, i primi discepoli si muovono all'interno di quello spazio certamente straordinariamente significativo, straordinariamente, Gerusalemme, a Gerusalemme il Tempio, e dunque il riferimento che costituisce come un segno di identificazione per quanto riguarda la presenza del popolo di Israele nella storia umana, il popolo che si identifica proprio in virtù di quel rapporto di alleanza con il Dio vivente di cui il Tempio a Gerusalemme è il sacramento efficace. Ed ecco, a Gerusalemme tutto quello che è avvenuto fino a questo momento si è svolto all'interno della cinta delle mura, e primo destinatario, vi dicevo, Israele. Ricordate tra l'altro la figura di Pietro che apre la porta del Tempio e introduce in esso lo storpio dalla nascita. Fatto sta che quella novità di cui vi parlavo un momento fa, ma sto ricapitolando e subito bisogna che invece procediamo nel nostro cammino, quella novità consente a coloro che come i primi, poi quelli che verranno dopo, fino a noi, coloro che sono alle prese con le misure di tempo e di spazio della loro condizione particolare, costoro che siamo anche noi, messi in grado di condividere il valore determinante per quanto riguarda la svolta che trasforma la storia umana e fa di essa una storia di salvezza, che è l'oggi della vista di Dio. E la relazione con il Signore vivente, e ricordate, questa relazione con Lui vivente, il nostro evangelista Luca, facendo sempre riferimento a testi dell'Antico Testamento, chiama profezia e descrive questa profezia come invocazione del nome, il nome di Gesù. Il nome di Gesù, che non è soltanto un appellativo anagrafico, che è esattamente l'espressione di un vincolo di comunione vitale tra Lui che è ormai risorto e glorioso e vivente alla destra del Padre, ecco, e noi che siamo alle prese con le vicissitudini di questo mondo, è instaurato un rapporto di comunione indissolubile, potenza di Spirito Santo, ed ecco, questa novità ci riguarda in quanto siamo abilitati a invocare quel nome, cioè a vivere in comunione con Lui e invocare il nome di Gesù. Questo è il il segno di una trasformazione che adesso accompagna il cammino di quei primi discepoli, il loro modo di organizzare la vita e di continuare a affrontare gli impegni di questo mondo. Fatto sta che se voi ritornate subito, adesso proseguiamo nella lettura, alla fine del capitolo 5, ricordate le difficoltà incontrate dai primi, sono emerse in particolare due figure, soprattutto quella di Pietro e poi Giovanni accanto a lui, difficoltà per quanto riguarda la il messaggio, la proposta, la testimonianza che rivolgono agli abitanti di Gerusalemme, a coloro che frequentano Gerusalemme, che sono tutti comunque in questa fase iniziale circoncisi, nel senso i giudei che appartengono al popolo dell'alleanza, ed ecco difficoltà per cui c'è stato anche un'inchiesta, c'è stato un momento di carcerazione, c'è stato un momento di severo rimprovero nei loro confronti, tant'è che qui alla fine del capitolo 5 vengono rimessi in libertà, ma con la proibizione di continuare a parlare nel nome di Gesù. Vedete il versetto 40 del capitolo 5. Continuare a parlare nel nome di Gesù, e d'altra parte, lo ricordavo un momento fa, noi ci siamo resi conto del fatto che questa invocazione del nome è proprio espressione che coincide con quella che da parte nostra potremmo esprimere come testimonianza, l'Evangelo che offre a coloro a cui si rivolge e a coloro che lo accolgono l'occasione per ritrovarsi inseriti in quella novità piena e definitiva di cui è stato protagonista quel figlio che Dio ci ha inviato, di cui Dio si è compiaciuto e che ormai è intronizzato nella gloria, ma tra lui e noi c'è un rapporto di familiarità. Tra lui e noi non c'è più la distanza che ci separa, tra lui in quanto asceso al cielo e il cielo si è chiuso e noi che siamo rimasti alle prese con i limiti che ci stringono dentro alle misure della nostra insufficienza umana e con tutto quello che possiamo continuare e in certo modo dobbiamo continuare a riconoscere per quanto riguarda la nostra insufficienza umana, siamo comunque costituiti in un rapporto profetico, siamo comunque messi in grado di condividere un rapporto di familiarità con Cristo Signore, con colui che è risorto dai morti, e dunque chiamare il nome Gesù è dunque la novità che come esperienza primaria dei discepoli diventa poi motivo portante del loro rapporto con l'ambiente che li circonda, e per adesso questo ambiente coincide con Gerusalemme, la grande comunità di Israele, coloro che frequentano il Tempio e appartengono dunque, anche se il popolo di Israele è una realtà complessa, una realtà anche variegata, ma comunque il riferimento è preciso e ancora ben circoscritto, ed ecco c'è una proibizione. Non possono più parlare nel nome di Gesù, e vedete, essi comunque se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome, per amore del nome. E il nome è un principio di relazione, il nome è una modalità di incontro, di comunione, il nome è una garanzia di familiarità. Noi siamo in grado di chiamare per nome colui che ormai è vittorioso sulla morte, e ecco questa profezia evangelizza adesso, questa profezia ha la forza di trasmettere quella novità di cui vivono i primi discepoli in tutte le direzioni, ma per adesso la direzione è ancora contenuta entro questo orizzonte particolare di cui ci siamo resi conto. Coloro che appartengono al popolo di Israele, la prima comunità di discepoli del Signore peraltro è composta totalmente da giudei circoncisi, ma ecco adesso vedete siamo alle prese con una svolta. Qui il capitolo 5 si concludeva dicendo che ogni giorno nel Tempio e a casa non cessavano di insegnare e di portare il lieto annunzio che Gesù è il Cristo. In realtà nel testo in greco Gesù è esattamente l'ultima parola. Il lieto annunzio è l'Evangelo che Cristo è Gesù. Cristo è Gesù. Punto. Fine del capitolo 5. Cristo è Gesù. il lieto annuncio è l'Evangelo, ecco. E vedete, qui c'è il richiamo al Tempio, che viene frequentato secondo le consuetudini da coloro che costituiscono la prima comunità di discepoli. Per la prima volta nel capitolo 5 è comparso il termine ecclesia, chiesa. È una comunità che comincia ad avere certe sue caratteristiche particolari, ma il riferimento al Tempio nel contesto della grande comunità di coloro che compongono il popolo della prima alleanza. Ma poi c'è un richiamo alla casa, vedete, questo richiamo non è trascurabile, perché questa realtà comunitaria che sta assumendo una sua fisionomia specifica vive dei momenti suoi in un contesto domestico. C'è il Tempio, c'è la casa, e non cessavano di insegnare e di evangelizzare. Cristo è Gesù, 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 il nome di Gesù. Fatto sta che adesso, vedete, noi siamo alle prese con una svolta, perché capitolo 6 arriverà il momento, lo possiamo già intravedere, e vale la pena di puntare lo sguardo in questa direzione, in cui quell'orizzonte circoscritto entro la cinta delle mura di Gerusalemme verrà superato. E questa crescita al di là di quell'ambiente particolare, che pure rimane il primo destinatario dell'Evangelo, questo crescita, questo superamento, questo accesso adesso alla realtà esterna, che andrà man mano espandendosi in tutte le direzioni, dipende da un evento di cui adesso dobbiamo renderci conto. Capitolo 6, leggo. In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento tra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Dunque la crescita, ma una crescita quantitativa? Sì, ma è una crescita che qui viene segnalata nel suo aspetto qualitativo, perché all'interno di questa comunità di discepoli ci sono, vedete, ellenisti ed ebrei. Cosa vuol dire? Beh, le note spiegano ogni cosa, ma bisogna tener conto del fatto che la grande comunità di Israele, il popolo della prima alleanza, è in realtà, lo ricordavo qualche momento fa, una realtà complessa, e comunque una distinzione di fondo viene rievocata qui. Ci sono quelli che abitano nella terra di Israele, che vanno sotto il titolo di ebrei, e che di per sé da qualche secolo ormai parlano la lingua aramaica. Ebrei, quelli che vivono nella terra di Israele, che vivono poi tra l'altro in contatto con Gerusalemme, in contatto con il Tempio, diffusi in quel territorio, che peraltro è un piccolo territorio, ma anche in quel contesto ci sono poi delle periferie, delle zone più marginali, ma ebrei, quelli che vivono nella terra di Israele, che sono in una condizione privilegiata per quanto riguarda le osservanze della legge, perché ci sono molti precetti che possono essere osservati soltanto da parte di chi abita nella terra. Gli ellenisti sono giudei che vivono disseminati nel mondo, in tante sinagoghe piccole o anche piuttosto importanti, disseminate ormai da secoli in tutte le regioni dell'Oriente e già anche con propaggini nell'Occidente, ed è una componente numericamente molto importante. Una gran parte del popolo di Israele vive già da secoli disseminato nel mondo, piccole realtà comunitarie o anche, dicevo, in qualche caso, pensate a Alessandria d'Egitto, Antiochia, le grandi metropoli dell'antichità, Roma, dal primo secolo avanti Cristo già c'è una comunità di giudei, c'è una sinagoga a Roma. Dunque, quelli che parlano greco, ellenisti, per loro tra l'altro la Sacra Scrittura è stata tradotta in greco, la traduzione dei 70, come si dice, 70 sono i popoli della terra, la Bibbia ha messo a disposizione di coloro che parlano la lingua che è diffusa nel mondo, che è la lingua delle nazioni, dei popoli, dei pagani, il greco, sono gli ellenisti. Ed ecco, ci sono a Gerusalemme gli uni e gli altri, soprattutto, vedete, gli ellenisti che vivono dispersi in tanti luoghi fanno riferimento a Gerusalemme per motivi di pellegrinaggio in tempi particolari, qualche volta per trascorrere proprio gli ultimi anni della vita. Infatti tra gli ellenisti ci sono quelli che si trasferiscono a Gerusalemme per morire ed essere sepolti a Gerusalemme. Gerusalemme è sempre stata come un grande cimitero, tra l'altro anche noi visitiamo Gerusalemme per andare a visitare un sepolcro, un grande cimitero, per andare. E quindi vedete adesso all'interno della comunità dei discepoli del Signore ci sono gli uni e gli altri, e dunque si ripropongono delle tensioni che sono già presenti nella grande comunità di Israele, si ripropongono all'interno della comunità dei discepoli, e c'è un malcontento perché tutto lascia intendere che tra gli ellenisti ci fossero molti anziani, qui si parla di molte vedove, che naturalmente hanno bisogno di un'assistenza particolare, allora c'è una lamentela perché questa assistenza non è messa a disposizione di queste persone che hanno bisogno con sufficiente generosità, c'è una protesta, sullo sfondo vedete... Nel corso dei secoli si è determinata una tensione, ma all'interno di quella che è comunque un'identità comune, tutti quelli che appartengono al popolo di Israele, i circoncisi, coloro che hanno a che fare con gli impegni dovuti all'osservanza della legge, ma proprio a questo riguardo, vedete, ci sono delle tensioni, perché il Tempio è unico, e coloro che vivono dispersi nella diaspora, come si dice, nei luoghi periferici, presso altre popolazioni, piccole minoranze, non possono frequentare il Tempio. D'altronde il culto si svolge solo nel Tempio, l'unico a Gerusalemme. Una volta nella vita, un pellegrinaggio periodico, ossì gli ultimi anni per qualcuno che è molto anziano, trascorre a Gerusalemme la propria vecchiaia fino a spegnersi e morire, ma il culto. E questi che vivono dispersi, gli ellenisti, come possono partecipare al culto? Allora vedete, ci sono sviluppate nel corso dei secoli delle dottrine, per cui rispetto al culto che si svolge a Gerusalemme nel Tempio, con tutta quella solennità liturgica che sappiamo, ci sono gli addetti al culto che ha una sua organizzazione grandiosa, ma... al posto del culto che si svolge in maniera così precisa, come è prescritto peraltro nella legge, a Gerusalemme, coloro che vivono in territori di diaspora sono aiutati a sostituire modalità di impegno nel cammino della vita, che sono l'elemosina, il digiuno, la preghiera. Elemosina, digiuno e preghiera. Vedete che anche Gesù usa questo linguaggio nel discorso della montagna. Quando fai l'elemosina, quando preghi, quando digiuni, al posto del Tempio, al posto del culto che si svolge solo a Gerusalemme nel Tempio, ecco, un culto che prende una fisionomia più adeguata alla condizione di vita in periferia, in queste piccole sinagoghe disseminate nel mondo, elemosina, digiuno, preghiera. Ma c'è un'altra questione, accennava questa già poco fa: solo chi abita nella terra di Israele, frequenta il Tempio come si deve, è in grado di realizzare tutte le osservanze prescritte dalla legge. E allora, anche a questo riguardo, vedete, sono sviluppate delle dottrine per cui c'è una tendenza a valorizzare nella impossibilità oggettiva di corrispondere adeguarsi alle osservanze che materialmente sono previste dalla legge, nella impossibilità di questo, ecco, una prospettiva di educazione del cuore, dell'animo, della coscienza, un'insistenza particolare su quei valori che riguardano non tanto le osservanze nella loro concretezza, eppure su questo tutta la legislazione antica insiste molto, ma tutto quello che invece riguarda la purezza del cuore, l'intenzione profonda dell'animo, la partecipazione interiore, dunque dottrine che valorizzano tutto un processo pedagogico che è mirato a sostituire le osservanze della legge nella loro concretezza specifica con questa obbedienza del cuore. Naturalmente, vedete, qui ci sono poi delle tensioni, gli ebrei ellenisti, quelli in contatto con i popoli pagani di per sé sono più pronti anche a relazioni dialogiche, a comprendere, parlano la lingua dei pagani, parlano greco comunemente per necessità di cose, e poi dunque una situazione che sembrerebbe più aperta anche a soluzioni di tipo dialogico, di tipo solidaristico, di disponibilità alla condivisione, quando invece no, l'identità di Israele esige certe distanze, certi limiti, certi confini, una certa presa di posizione che non favorisce il contatto immediato, semplice, la condivisione della mensa, per dire, la frequentazione di certi ambienti, ecco. E allora questi della diaspora, gli ellenisti più aperti a soluzioni di tipo innovativo e quegli altri più conservatori. Ma vedete che poi ci sono delle contraddizioni anche in questo caso, per cui può succedere che quelli che vivono in estrema periferia ad un certo momento assumono posizioni che sono più conservatrici e fondamentaliste di coloro che pure invece sono favoriti dal fatto che possono essere materialmente in grado di praticare tutte le osservanze e però sono nell'animo molto, molto liberi, disponibili e accoglienti. Bene, fatto sta che adesso qui c'è un problema all'interno della comunità dei discepoli. E allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense, una diaconia, il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di saggezza, spirito e saggezza, dove vedete una qualità interiore che, come ben sappiamo, è già stata illustrata come quella profezia che esprime il rapporto di comunione con Gesù, il nome di Gesù, il Signore vivente, Cristo glorioso. Ed ecco, pieni di spirito, Spirito Santo, lo spirito è dunque che personaggi coerenti con quella novità che dall'inizio ha segnato così profondamente la, la vita dei discepoli del Signore. E poi saggezza, dove saggezza, vedete qui, ha un significato molto pratico. È l'abilità proprio operativa, devono essere in grado di gestire le cose in maniera efficiente. Spirito e praticità più che saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. Vedete che il ministero qui in greco è ancora diaconia, per cui c'è una diaconia delle mense che assume una fisionomia più pratica e operativa, ma c'è una diaconia della parola che dunque non è in contraddizione con quell'altra, è una sfaccettatura complementare rispetto a quell'altra di quella che è l'attività di coloro che man mano all'interno dell'unica comunità si assumono delle responsabilità particolari, dove c'è sempre l'intreccio tra un impegno di carattere pratico e quello che riguarda l'ascolto della parola e la trasmissione di quelle luci che man mano consentono di interpretare tutto della parola. Quando dice parola qui c'è di mezzo tutto il complesso delle scritture, quelle scritture tutte interpretate ormai in riferimento all'evento che ha segnato la svolta decisiva, l'evento pasquale, la morte e la resurrezione del Signore. Ebbene, il servizio della parola, questo costante richiamo alla parola, lettura, studio e interpretazione, e dunque condivisione di quella capacità di interpretare la parola che è giunta a noi come eredità preziosa attraverso i testi della Sacra Scrittura, e quella parola diventa poi la modalità interpretativa del nostro vissuto, e dunque circola questa condivisione di coloro che da parte di coloro che in ascolto della parola sono costantemente impegnati a scrutare e decifrare quali sono gli itinerari da percorrere per corrispondere all'Evangelo che viene dal Signore. E allora adesso qui dice Piacque questa proposta a tutto il gruppo, e dell'essero, ecco, questi sette vengono nominati, sono tutti nomi greci: Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procore, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Proselito vuol dire che è un pagano convertito al giudaismo, quindi vedete, siamo in un contesto marginale. Tutti nomi greci, sono ellenisti. Vengono da luoghi della diaspora, parlano greco, frequentano anche sinagoghe dove i testi sacri si leggono in greco, e c'è questo Nicola che addirittura proviene dal paganesimo, convertito al giudaismo, viene da Antiochia. Ed ecco, li presentarono quindi agli apostoli, i quali dopo aver pregato imposero loro le mani. E adesso, vedete, la scena sembra essere pacificata, eppure il versetto 7 fa da intermezzo rispetto a quel che adesso sta per avvenire. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme, anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede, i sacerdoti che celebrano la liturgia nel Tempio a Gerusalemme, tutti i giudei. Ma c'è una crescita, la vitalità della parola è come se la parola fosse lei stessa, e non solo è come se, è proprio così, la parola è lei stessa, soggetto attivo, e naturalmente una crescita che riguarda il coinvolgimento di coloro che man mano accolgono l'Evangelo, che sperimentano quale novità sta trasformando la loro vita, e naturalmente già all'interno della comunità di Israele quelle variazioni qualitative di cui in qualche modo ci stiamo rendendo conto. Ma adesso vedete, sì, l'evento a cui accennavo poco prima, che segna la svolta nel cammino dell'evangelizzazione e determina un salto qualitativo in vista di una crescita che supererà il limite che fino adesso invece è stato accettato con piena consapevolezza. L'ambiente contenuto entro il quale si è svolta la prima evangelizzazione non è una prigione, ma adesso vedete c'è una crescita. Cosa c'è di mezzo? C'è di mezzo l'evento che riguarda direttamente il primo dei sette che sono stati nominati, che si chiama Stefano. Il martirio di Stefano, per dirla con un'espressione che subito ci consente di inquadrare tutta la vicenda. Stefano intanto, pieno di grazia e di potere, faceva grandi prodigi e miracoli tra il popolo, dunque un'attività molto dinamica, pieno di quelle motivazioni interiori che poi lo rendono abile, energico, risoluto, quando qui si parla di prodigi e miracoli, i segni, sono i segni del servizio, della disponibilità, della capacità di accoglienza, di accompagnamento, ecco Stefano. Ed ecco, sorsero allora alcuni della sinagoga, detta dei liberti, dunque giudei che sono stati costretti in schiavitù, fenomeno che era avvenuto nel secolo precedente in maniera molto, molto, molto pesante, molto drammatica, e poi liberati, schiavi emancipati, ma c'è una sinagoga per loro, vengono a Gerusalemme, risiedono temporaneamente o forse anche per qualche anno e per gli ultimi anni della vita a Gerusalemme, sono liberti e vengono dal mondo dove per qualche generazione hanno avuto a che fare con l'esperienza della schiavitù. Ebbene, c'è una sinagoga per loro, comprendente anche i Cirenei, gli Alessandrini, altri della Cilicia e dell'Asia, dunque tutti giudei ellenisti. E vedete, qui la polemica nei confronti di Stefano. Si diedero un grande affare per contestare Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. Vedete, è un conflitto interno a quell'ambiente che tentavo di descrivere poco fa. Stefano proviene dagli ambienti ellenisti ed ecco adesso succede che si manifesta una tensione polemica, un'urgenza polemica, anche una ferocia polemica particolarmente intensa proprio tra coloro che pure hanno condiviso l'appartenenza a uno stesso ambiente, antiche solidarietà che adesso si trasformano in violente inimicizie. Capita a Stefano, qualche volta può succedere che il nemico più severo e più intransigente è quel tale con cui si sono condivisi tanti momenti di un cammino, di una storia, tante intenzioni e davvero anche tante posizioni di carattere, non diciamo teologico per dirla con un aggettivo un po' impegnativo, carattere pastorale, modi di impostare la vita e vedete all'interno di quell'ambiente Stefano viene considerato come un traditore e come tale merita di essere punito. E quindi insorgono contro di lui e lo vogliono accusare, ma non riescono a contestarlo, perché, vedete, ormai Stefano vive in questa nuova dimensione di intesa, di solidarietà, di familiarità, di comunione con Gesù, che è il figlio che Dio ci ha donato, che è vivente nella gloria. In lui tutta la legge è giunta a compimento, perché è in lui che la parola che viene da Dio si è fatta carne, ed è lui che è intronizzato nella gloria in modo tale che, come poi sappiamo, in base a tutto quello che leggiamo altrove nel Nuovo Testamento, è nel suo corpo glorioso, è nella sua carne intronizzata, è nella sua carne vittoriosa sulla morte che è instaurato quel tempio al quale noi adesso abbiamo accesso per partecipare a quel culto che non coincide più semplicemente con quello che avviene a Gerusalemme nell'ambiente levitico, ma l'accesso al segreto profondo, alla vita intima di Dio in comunione con Cristo Signore. Ebbene, vedete, ormai Stefano vive in questa, in quest'altra dimensione, ma quelli che lo conoscono, gli amici, quelli che hanno condiviso con lui discussioni, ripensamenti, ricerche di ordine catechetico, ed ecco, hanno adesso un modo per accusarlo. E accusarlo, vedete, ricorrendo esattamente a quei due temi su cui io stesso mi ero soffermato poco fa. Leggiamo. Perciò sobillarono alcuni che dissero: lo abbiamo udito pronunziare espressioni blasfeme contro Mosè, che vuol dire la legge, e contro Dio, che poi qui vuol dire il Tempio, come subito adesso i versetti seguenti esplicitano. Vedete, qui è in questione una presa di posizione da parte di Stefano. Dicono, accusandolo, che rifiuta la legge di Mosè. In questione, vedete, è quel nuovo modo di intendere le osservanze che si concentra nelle spicciole prescrizioni, ma nella apertura del cuore alla relazione con il Dio vivente. E poi il Tempio, come se il Tempio non fosse più il luogo in cui si celebra il culto secondo le prescrizioni ricevute fin dal tempo del Sinai, per cui l'alleanza tra il Signore e il suo popolo funziona perché il culto nel Tempio funziona, e allora la corrente della vita circola. Accusano Stefano, ma vedete che per Stefano queste accuse non sono più pertinenti, perché lui ormai vive in un'altra prospettiva. E d'altra parte, per questo motivo adesso viene accusato presso le autorità di Gerusalemme. E così dice: sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, e gli piombarono addosso e lo catturarono e lo trascinarono davanti al Sinedrio. E presentarono quindi dei falsi testimoni che dissero: costui non cessa di proferire parole contro questo luogo sacro, il Tempio, e contro la legge di Mosè. Vedete? I due temi. Il Tempio, viene così insultato, bestemmiato, profanato, parole contrarie al riconoscere il valore del luogo sacro, e parole contro la legge. In realtà Stefano, vedete, non discute più a questo livello. Queste sono esattamente le questioni aperte nella relazione all'interno della grande comunità di Israele tra ebrei ed ellenisti, quelli che vivono nella terra di Israele e quelli che vivono dispersi verso il mondo dei pagani. sono questioni aperte, e Stefano viene accusato da parte di coloro che in realtà condividono per una solidarietà antica prese di posizione che ridimensionano il valore delle osservanze per un verso, trasformano o tendono a trasformare il valore del culto attraverso la celebrazione dei sacrifici a Gerusalemme, trasformare il culto in quelle tre direzioni di cui vi parlavo, l'elemosina, il digiuno, la preghiera. Ma adesso viene accusato Stefano. E allora presentarono falsi testimoni, che dissero: costui non cessa di proferire parole contro questo luogo sacro e contro la legge. Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù di Nazareth distruggerà questo luogo e sovvertirà i costumi tramandati da Mosè. Vedete, questo non è vero, perché Stefano, dal momento in cui ha accolto l'Evangelo, è entrato nel cammino nuovo, la profezia che invoca il nome di Gesù, Stefano non sta contestando più il significato oggettivo del Tempio, il luogo di culto, o il valore delle osservanze, perché ormai tutto questo che riguarda il culto, tutto quello che riguarda le osservanze della legge, tutto è realizzato nell'evento di cui è stato protagonista il figlio che Dio ci ha donato, Gesù, che morendo e risorgendo è lui la parola definitiva, la parola che nella sua carne umana ormai è glorificata, è lui. Dunque, per Stefano ormai non si tratta più di polemizzare come avveniva tra ambienti diversi, scuole diverse, teologie diverse, movimenti di spiritualità diversi, diremmo noi oggi. Adesso per Stefano tutto è realizzato nella comunione Cristo Signore, che lui è in grado di invocare nella familiarità della comunione, Gesù, perché nella sua carne umana crocefissa e glorificata, lui ha realizzato la parola. Non c'è altra legge, è lui la legge, e non c'è altro tempio, è il tuo corpo glorioso il tempio in cui si celebra il culto che è gradito a Dio. Stefano ormai vive in quest'altra dimensione, però viene accusato dai suoi vecchi amici. E allora tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. E adesso qui si inserisce un discorso, un lungo discorso. Notate l'attenzione è rivolta al volto di Stefano, il volto. Il volto è il sacramento rivelativo del segreto che è nel cuore. Ecco, il cuore del discepolo in ascolto, il cuore del discepolo che è visitato dallo Spirito Santo di Dio, ed ecco il volto, e attraverso il volto adesso un discorso. Il volto è dotato anche di quella bocca che parla, ma il volto, vedete che a questo volto ritorneremo al termine del capitolo 7 dopo questo lungo discorso, che non possiamo adesso leggere per intero, perché vedo che io ho bruciato il tempo in maniera sempre un po' abusiva, ma tenete conto adesso già di questa pagina, potete già leggerla per intero, arrivando fino all'inizio del capitolo 8, per conto vostro, poi ne riparleremo giovedì prossimo, ma intanto vedete qui Stefano pronuncia un discorso che non è un discorso di difesa, è una vera e propria testimonianza, dove lui a modo suo ricostruisce il percorso della storia della salvezza per arrivare all'epoca attuale per lui, per coloro che lo stanno accusando, per coloro che lo stanno giudicando, e ripercorre tappa dopo tappa un itinerario che ha inizio con il ricordo dei patriarchi, si riparte da Abramo e si arriva all'evento messianico compiuto nella Pasqua di morte e resurrezione del Signore Gesù, e lui peraltro non fa questo nome, quello che gli preme a Stefano è ricostruire il percorso in modo tale da dimostrare che quello che sta avvenendo, dice lui, e sta avvenendo adesso a lui, ma quello che è avvenuto, lui dice il giusto, dice il Messia, il giusto, l'innocente che è stato rifiutato e brutalmente condannato, ed è l'evento messianico, l'evento pasquale, l'evento di morte e resurrezione del Signore Gesù, certo, e quello adesso sta avvenendo anche per me, ma sta avvenendo ormai in maniera coerente con quello che è capitato dal tempo di Abramo, e poi si passa agli altri patriarchi, poi si arriva a Giuseppe venuto dai fratelli, poi si arriva a Mosè. Mosè è un personaggio molto importante in tutta questa ricostruzione, vedete quante citazioni, le righe o le parole in corsivo sono tutte citazioni letterali di testo antico testamentari. E qui c'è anche da considerare poi tutto quello che Stefano richiama e che non è citazione esplicita, ma la lettura e rilettura dei testi dell'Antico Testamento. Mosè svolge un ruolo importantissimo e Mosè ha le prese con l'incomprensione, il rifiuto, la smentita, la sconfitta, e d'altra parte, ecco, intanto tappa dopo tappa, passando attraverso queste situazioni in cui ci sono descritte le presenze di personaggi che hanno perché non chiudiamo la porta? Ma insomma ormai è tardi, e personaggi che hanno svolto il loro ruolo, ma sempre in modo da passare attraverso l'impatto con situazioni ostili, incomprensioni, violenze, addirittura in modo in qualche caso feroce, qualche volta anche opposizioni di ordine morale che riducono un personaggio come Mosè, per esempio, in uno stato di solitudine penosissima. È attraverso queste situazioni di prova, di conflitto, di oppressione, di contestazione, di rifiuto da un personaggio a quell'altro, passando poi da tutti i profeti che sono stati incompresi, martoriati e massacrati, la crescita è l'opera misericordiosa di Dio che è cresciuta in modo da passare attraverso tutte le opposizioni, sempre traboccando, sempre riversandosi in nuove dimensioni, in nuovi orizzonti, nuove testimonianze di fecondità. E questo fino al limite estremo, fino a quando, qui se voi superando le pagine che bisogna rileggere passo passo, arrivate al versetto 51, gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, versetto 51, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri. Dunque è un fenomeno che è sistematico, ma sembra appunto una necessità interna, una storia dove le contraddizioni vengono messe in evidenza, come se proprio una provvidenza di Dio determinasse provocazione rispetto agli elementi di contrasto, elementi interiori nelle coscienze, nei fatti oggettivi, nei comportamenti, ma è una provvidenza di Dio. Perché in realtà tutta questa storia che sta alle nostre spalle, dice, adesso è giunta alla sua pienezza nel momento in cui l'innocente ha dimostrato di essere protagonista di un'opera d'amore che travolge tutta la negatività di cui la storia umana, ma lui fa riferimento alla storia di quel popolo, ma quella è una storia esemplare, un paradigma, ma è la storia umana, è la storia di Israele, è una storia di rifiuto, 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 contestazione, insofferenza, protesta, violenza, la storia della miseria umana, della cattiveria umana, dell'ingiustizia umana, ed ecco l'innocente protagonista di quella opera d'amore che trabocca, che vince. Questo è il modo di rileggere tutta la storia, vedete, qui. Così anche voi, adesso ci siamo. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto. Ecco, il giusto è il Messia. Ed è l'innocente, il giusto vuol dire l'innocente, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli e non avete osservata. Ma ecco, ci siamo, questa è la novità è che adesso quell'accumulo di situazioni negative che hanno assunto un aspetto sempre più mostruoso fino a condannare a morte l'innocente, rientra tutto quel percorso all'interno di una rivelazione provvidenziale, una volontà d'amore, una potenza di riconciliazione che recupera adesso tutto il negativo che man mano è emerso nel corso di questa vicenda, e adesso qui è la chiave interpretativa della storia umana, e adesso tocca a Stefano, perché adesso, vedete, siamo alla fine del capitolo 7, all'udire queste cose premevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui, e Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, ecco il volto di Stefano, versetto 55, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, Gesù che stava alla sua destra. E disse, ecco, io contemplo i cieli aperti, il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. E proruppero allora in grida altissime, turandosi gli orecchi, poi si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città, notate, è la prima volta che si esce fuori della cinta delle mura. Perché adesso, vedete, attraverso il martirio di Stefano è realizzato quel momento di maturità che consente alla prima comunità dei discepoli di affrontare le strade del mondo. Quel momento di maturità che coincide con la capacità di rivolgere alla contestazione ricevuta, alla violenza subita, fino al martirio, un segno d'amore, un dono d'amore, una benedizione riconciliatrice. Questa capacità, vedete, di trasformare il danno subito in una testimonianza d'amore. Questa testimonianza è il martirio, tra l'altro, come voi sapete in greco, martirio si dice martiria, il martis, il martire, è il testimone. La testimonianza di chi pronto ormai, e vedete, è una prontezza che poi deve essere sempre rieducata, recuperata, ristrutturata, ma adesso è il momento della crescita. E la crescita è portata dall'onda di questa testimonianza, nel momento in cui Stefano, che subisce il martirio, benedice, perché il martire non è semplicemente una persona o un discepolo del Signore particolarmente robusto che subisce un'aggressione e poi ci ride sopra, ma è testimone in quanto è pronto per conferire all'aggressione che subisce il valore di una provvidenziale occasione per crescere nella gratuità dell'amore. E questa crescita nella gratuità dell'amore, vedete, diventa evangelo, che coinvolge esattamente coloro che sono in quello stesso contesto, in quello stesso momento, protagonisti dell'aggressione. Tant'è vero, vedete, che qui il nostro Stefano si esprime con il linguaggio che è stato di Gesù morente sulla croce. Leggo questo e poi mi fermo. Qui veniamo a sapere che lo trascinarono fuori della città, era il versetto 58, si misero a lapidarlo e i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Viene menzionato per la prima volta un personaggio che poi svolgerà un ruolo determinante nel seguito della narrazione, Saulo, che poi si chiamerà Paolo, che è presente qui. Vedete, è un momento di straziante desolazione, muore l'innocente Stefano, ma è morto l'innocente, ma è il momento decisivo della crescita ed è un momento che porta in sé la semina di una testimonianza che ha la forza di una crescita illimitata, sconfinata, nella evangelizzazione. E allora c'è già Saulo di mezzo. E così lapidavano Stefano mentre pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Le parole del Signore morente. Salmo 31. Poi piegò le ginocchia e gridò forte: Signore, non imputare loro questo peccato. Ecco, è il martire. Benedice, benedice. La sua morte coincide con questo atto supremo di invocazione rivolto alla misericordia di Dio, per la riconciliazione, per la conversione, per la vita di coloro che pure lo stanno aggredendo. E infatti, detto questo, morì. E Saulo era tra coloro che approvarono la sua uccisione. Vedete, sono le parole del Signore. Per la seconda volta viene menzionato Saulo. Poi i versetti seguenti, per la prima volta la comunità dei discepoli a Gerusalemme viene comunitariamente, globalmente messa in difficoltà. Non tutti. La realtà comunitaria, quelli che evidentemente sono più collegati con quell'ambiente a cui apparteneva anche Stefano, l'ambiente degli ellenisti, e dunque c'è una dispersione. E per la terza volta qui viene citato il nome di Saulo, per la terza volta. Vedete, il nostro Luca narratore sta agganciando il martirio di Stefano con quelle che saranno le prospettive della crescita, della evangelizzazione che si orienterà ormai verso gli estremi confini del mondo. E questo momento di martirio è il momento della fecondità, è il momento della maturità, è il momento che segna la svolta. Da questo momento in poi, vedete, la narrazione ci parla di quello che avviene oltre le mura di Gerusalemme, quelle mura che sono state superate nel momento stesso in cui Stefano è stato trascinato all'esterno per ricevere per subire ingiustamente la morte. Ed ecco il testimone, ecco il martire, ed ecco quel martirio che conferisce alla missione della Chiesa la fecondità aperta e in grado di affrontare ormai le strade del mondo. Fermiamoci qua, ho superato di qualche minuto il limite previsto. Ritorneremo a queste pagine, ma intanto almeno abbiamo una chiave di lettura del testo. Bene. Fermiamoci, ci scappiamo. Grazie.